Non diceva padre sì, perché è anziano, non ha potuto venire responsabile di Francia, però c'è il vice Rinca, la segretaria, e soprattutto padre Laurent Laroche, che traduce dall'italiano in francese e che mi condurrà poi tutta la Francia per il cenacolo che farò a settembre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mamma e regina dei tuoi sacerdoti, dunque la fraternità, ho pensato di farla così. Il Papa ha fatto un grande dono ai sacerdoti, ha risposto a 5 domande che 5 sacerdoti appartenenti ai 5 continenti, Europa, America, Africa, Asia e Oceania, gli hanno fatto quando sono andati a Roma alla chiusura dell'anno sacerdotale. Sono sembrate domande e risposte così interessanti che Padre Quercia, quando vi ha dato dove sono raccolti i vostri nomi e tutto, ha messo anche in italiano una copia di queste domande e risposte. E io ho incaricato padre Ivan Doniva, che è il responsabile della Slovenia, durante la fraternità, di leggere queste domande e di spiegarci le risposte che il Papa dà, perché sono interessantissime. Allora domani, prima di Padre Ivan, c'è Padre Geremia che vuol parlarci un po' della diffusione del movimento sacerdotale mariano negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è molto diffuso. E quest'anno padre Albert Roux, che è stato dall'inizio il responsabile del movimento sacerdotale mariano, ha dato le dimissioni e allora io adesso ho stabilito un nuovo responsabile e domani, dopo la prima meditazione, andiamo in sala con tutti i preti degli Stati Uniti, più Ottavio che traduce Padre Geremia, in cui comunico chi sarà il nuovo responsabile. Allora, lui dice che vuol parlarci un po' di questa diffusione degli Stati Uniti. E dopo, Padre Doniva, per quanto Doniva un paio di fraternità, penso di pacciano, un paio, due fraternità, o tre, Luigi, due, ci siamo quasi due perché prima parla, ma brevemente il nostro Geremia, ci parla di queste domande e delle risposte del Papa, che sono risposte date per ciascuno di noi. In questa prima fraternità vorrei dirvi io una cosa. Cosa rappresenta oggi il movimento sacerdotale mariano dopo che il Papa, quando è stato a Fatima e quando ha fatto la conclusione, giorno del Sacro Cuore, l'anno sacerdotale, ha fatto una solenne consacrazione al cuore immacolato di Maria, consacrando tutti i sacerdoti del mondo al cuore immacolato di Maria. Io vorrei ancora ripetere che qui in sala voglio che ci siano solo i sacerdoti, quindi se ci sono delle donne possono ascoltare ma fuori, non qui in sala. Quindi chiedo questo. Voi mi dite, sì, perché io ci tengo, insomma, se è un ritiro di sacerdoti, al velo delle meditazioni voglio ci siano solo sacerdoti, a parte che fa parte del movimento molti fedeli e che sono di profondo aiuto, di grande aiuto, gli apostoli del movimento, perché Ottavio è un apostolo del movimento, col fratello, eccetera, che poi viene con me a tradurre. Ma così io domando questo. Allora, avete capito? Ci sono ancora delle donne qui dentro? Mi pare di sì. Beh, a parte lei che viene a tradurre, lei viene pure in coreano. Chi è che tiene? Ah, bene, allora è fatto. Allora, ammesse le due traduttrici. Si alzi la nostra cara Marta, che è venuta a tradurre in tutta la Corea e traduceva così bene che i preti hanno detto vogliamo che traduca anche gli esercizi spirituali. Ed è stata veramente una cosa molto bella in Corea, vero? Ma alzati che ti facciamo un applauso. Allora, che cosa rappresenta ancora il movimento che propone la consacrazione al cuore immacolato di Maria quando il Papa consacra il cuore immacolato di Maria tutti i sacerdoti del mondo? In un certo senso questo rappresenta come un culmine, una vetta a cui è arrivato il movimento, per cui adesso per il movimento continua come un'altra fase, una discesa, più una salita, una discesa. Allora dobbiamo un po' rifarci a come è nato il movimento e perché è nato questo movimento. Era l'8 maggio 1972 quando io mi trovavo lì davanti alla cappellina delle apparizioni. E la Madonna, in maniera straordinaria, mi faceva vedere i tempi che noi oggi viviamo, questi nostri tempi. Lei li chiamava già allora i tempi della purificazione e i tempi della grande tribolazione, perché sarebbero stati segnati da sofferenze così grandi che noi non avremmo potuto immaginare. Queste sofferenze costituivano per tutti un grande pericolo, ecco perché purificazione. Purificazione nel senso evangelico. Quando Gesù, rivolgendosi agli apostoli, diceva voi sarete trebbiati, come si dice trebbiati, come si fa col grano?
Sbagliati,
ecco, non so come potete tradurre le altre lingue. Se tacciati, sbagliati come si fa col grano. Per cui la pula, cioè quella particina che copre il vero grano, sale e resta solo il buon grano. Così sarete anche voi. E così è un po' quello che avviene adesso con la purificazione. Queste sofferenze servono come prova. Quelli che resistono sono quelli maturi e maturati. Gli altri se ne vanno al vento, perché sono trascinati dal vento. E devo dire anche che purtroppo alcuni che appartenevano al movimento sacerdotale mariano se ne sono andati. La più grande parte, più fortunata, se ne sono andati in paradiso. E fra questo vorrei ricordare alcuni che ci sono particolarmente stati vicini. Ricordiamo padre Michael Cofran, responsabile di d'Inghilterra, che tante volte ha fatto il giro del mondo, stando tante volte in Russia, a nome mio per stare in Genacoli. Padre Giovanni Teringa, responsabile cappuccino di Roma. Il nostro padre, uomo Vincenzo, responsabile di Napoli, lui che ha composto per l'inno che canteremo giovedì, Gesù, Somma Eterno Sacerdote. Sono in casa, la maggior parte. Però molti se ne sono andati anche su questa terra, hanno abbandonato il movimento, trascinati un po' dalla corrente che soffiava. La corrente, sapete, il secolarismo, il relativismo, la corrente è quello di trasformare un po' il nostro sacerdozio in un certo carrierismo, di cui ha parlato in maniera molto forte il Papa, dicendo che se uno diventa prete per far carriera e cerca se stesso, tradisce il sacerdozio, lo tradisce. Ebbene, se ne sono andati, e voi siete rimasti, perché siete rimasti? Perché la Madonna vi ha tenuti, se no ve ne andavate anche voi, state tranquilli. Facciamo un applauso alla Madonna che mi ha tenuto. Allora la Madonna mi faceva vedere i momenti presenti che viviamo. E le migliaia di nostri confratelli che abbandonarono il sacerdozio. Fenomeno che è avvenuto in questi anni, no? Perché in maniera forte è cominciato dopo il concilio, la riforma post-conciliare, proprio negli anni in cui la Madonna faceva sorgere il movimento. Però la cosa più grave, quella che dava più dolore al cuore immacolato della Madonna, era di mostrare i sacerdoti che restavano nel sacerdote. Però erano talmente sommersi dallo spirito secolare, cioè dal secolarismo. Il secolarismo è come una malattia. Quando si diffonde l'influenza, chi la prende? La donna. È una malattia, è un'epidemia. Il secolarismo tante volte inquina l'esistenza di un prete senza che il prete abbia colpa. È l'influenza, è una malattia. Però questi miei cari confratelli si lasciavano completamente sommergere da questo spirito secolare. Per cui cominciavano a pensare come il mondo, ad amare come il mondo, pensare con le idee del mondo, crolla la fede, amare come il mondo, crolla la santità. Vivere come il mondo, e entravano in crisi, perché per loro si opponeva, si realizzava in maniera contraria quello che Gesù aveva detto per i sacerdoti. Voi siete nel mondo, non siete del mondo. Voi siete nel mondo e diventate del mondo. E questa era la grave malattia, perché poi cominciamo a vivere con questa mentalità, a lasciarci prendere dal secolarismo nel pensiero, nella vita, e poi ecco, anche nel modo di presentarsi come sacerdoti, diciamolo pure, nel modo di vestire, di presentarsi come sacerdoti. E qui ecco il grande problema di tutti i preti, scusate i padre Vescovi, anche i canti padre Vescovi, perché da volte in Brasile ero in un aeroporto, mi si presenta un signore con i calzoncini corti, con una maglia azzurra, e vedo che c'è un anello e mi dicono: questo è l'arcivescovo di quella diocesi. Ma poi capisco che è arcivescovo, perché porti l'anello, tanti portano l'anello, ha cominciato a vestire completamente in borghese. E qui il Papa, la Santa Sede, a richiamare i sacerdoti, l'obbligo di indossare l'abito ecclesiastico, cioè sottana o flegma. Io ve lo confido, la Madonna mi ha chiesto per una ragione che non vi dico, ma una ragione chiara che mi ha detto, ti chiedo una penitenza semplice. Vai in tutto il mondo, in tutti i continenti, portando la sottana, l'abito ecclesiastico, non credo, la sottana. L'unica volta che l'ho levato quando sono stato in Messico, avevo detto Messico, governo bastone, nessuno può andare con un vestimento ecclesiastico. Quindi anche tu da sempre, ora io ho impaurito, messo la sottana in valigia e vado in Grecia. La seconda volta che vado, dico adesso vado in tutto il Messico anche con la sottana, ma è una multa, va bene, io pago una multa volentieri, ma non mi hanno dato nessuna multa. È arrivato a questo fatto, che vado all'aeroporto di Città del Messico, vengono dei fedeli a chiedere la benedizione, a portarmi un souvenir, e poi io passo la polizia, passo la valigia con tutta la pulizia, c'erano dei vetri e di là i fedeli che mi accompagnavano. Quando passo la pulizia, queste della polizia dicono, padre, dia anche noi la benedizione. Non mi pagano la multa, che sono la benedizione. Però guardate l'importanza tra gli ebrei di usare sempre l'abito ecclesiastico. Come si usa? Col clergy, ma naturalmente vado in Brasile, i miei preti brasiliani, pantaloni, maglia bianca con il colletto e il modo con cui vestono lì dove fa caldo tremendo, ma sempre con un segno che si apre il sacerdote. Allora ecco, la Madonna mi ha fatto vedere questo qui. Io voglio formare i sacerdoti, che siano sacerdoti secondo il disegno del cuore di Cristo, tocca a lei, e aiutarvi a salvarvi questo tempo della purificazione, della grande tribolazione. Allora io voglio fare un'opera, io stessa, per i miei sacerdoti, per aiutarvi a vivere bene questi tempi della purificazione, perché non siano pura, buttata via, ma restino, restino, e poi della grande tribolazione. E dice, l'opera è mia, io la faccio. E quest'opera è mia, e voglio che sia fatta in maniera tale che non abbia una struttura giuridica, che non abbia nessuna struttura giuridica. Poi mi ha fatto capire il perché. Perché se avesse avuto una struttura giuridica, avrebbe dovuto presentarla come un'associazione di preti mariani. Ma se presentavamo questa come associazione mariana di preti, quelle associazioni di preti già mariani, come i Monfortani, come i vari Oblati, dicevo, perché noi dobbiamo far parte di un'associazione? Noi non ne abbiamo bisogno, facciamo già parte di un'associazione mariana. Ma essendo lo scopo della Madonna un aiuto a superare la crisi della purificazione, ecco che questa crisi tocca tutti i preti, sia secolari che religiosi, sia religiosi che delle congregazioni, anche delle congregazioni mariane. Allora la Madonna, per dare un aiuto che arrivasse a tutti i preti, avevano solo modo di presentarla, senza nessuna struttura giuridica, in modo che nessun prete avrebbe avuto difficoltà ad aderire a quest'opera. Guardate che poi, quando io sono tornato in Italia, ho avuto la conferma giuridica, cioè ho avuto la conferma da parte della Chiesa di quella che la Madonna mi ha chiesto. Perché io sono subito andato dal segretario della Conferenza Episcopale Italiana, che allora si chiamava Don Bartoletti, mi pare, non Bartoletti, che era un santo questo, per dire, guarda, io ho avuto queste ispirazioni, io vorrei presentare, diffondere quest'opera fondata su questi tre impegni, consacrazione al cuore immacolato, vita al Papa, e portare in fede questo. E lui mi dice, guarda, noi vescovi ci domandiamo, ma è possibile che oggi, in cui si diffonde fra i sacerdoti, si diffonda un movimento di aperta contestazione al Papa e alla gerarchia, ma è possibile che i sacerdoti non si uniscano per difendere il Papa e la gerarchia? Forse è quell'opera che noi desideriamo, però se questa è, ti prego, vai avanti nel silenzio, vai avanti diffondendovi nella pace tra i sacerdoti, senza chiedere nessuna protezione giuridica, vai avanti così nel silenzio. Forse la Madonna esaudisce quanto noi vescovi desideriamo. E così ha cominciato a diffondersi in movimento. Però la Madonna mi aveva detto anche un'altra cosa. Tu non ti devi preoccupare per la sua diffusione, perché la diffusione è opera mia. Se io a un certo punto voglio un'opera, sono capace anche di fonderla. Tu pensa a fare quattro cose. Pregare, soffrire, offrire e tacere. È vero che la Madonna lo chiede sempre un po' a tutti, questo pregare, soffrire, offrire e tacere. Io ho cercato di farlo, non sono ancora riuscito a farlo bene. Chiedo che voi mi aiutate, forse prima di morire riuscirò a farlo meglio. Però guardate, che pregare bene, soffrire accettando tutte le sofferenze che il Signore ci manda, morali, spirituali, anche fisiche, perché adesso molti sacerdoti sono sotto sofferenze fisiche, tra cui ricordiamo il nostro carissimo Don Gino. E poi offrire e tacere. Non immagini. Però cercate di fare così e vedevo che il movimento si diffonde. Ma e perché si è diffuso? Perché guardate, facendo silenzio io, in maniera strana, la Madonna ha cominciato a parlare. A parlare con parole interiori che mi faceva sentire al cuore. Attraverso locuzioni interiori, della mistica si chiamano locuzioni interiori. Naturalmente ho avuto un direttore spirituale che le ha raccolte, ha cominciato a raccogliere un primo fascicolo. E questo fascicolo che conteneva il messaggio delle parole interiore che la Madonna mi diceva ha cominciato a essere tradotto un po' in tutte le lingue del mondo. Ora non conosco se c'è una lingua in cui non è tradotto. Qui abbiamo un prete cinese, ci darà le venerie in cinese, però una volta che padre Geremia è entrato ha detto che questo libro è molto diffuso in Cina, come diffuso il movimento sacerdotale mariano. E la Madonna, così, attraverso questo libro, ha diffuso il movimento in tutto il mondo e ha cominciato a fare il cenacolo. Ed è così che io, dal 1977, per la prima volta, sono uscito dall'Europa perché nel 1974 già facevo in tutta Europa, andavo in altri continenti, ho cominciato tutto Messico, Guatemala, Brasile e Argentina. E da allora cominciato ad andare in tutti i continenti, compresa l'Africa, l'Asia. Ho cominciato a scrivere un poco i voli d'aereo che ho fatto e in verità sono arrivato fino a 1482 voli di aereo fatti in ogni parte del mondo, senza contare quei viaggi in treno e in macchina. Naturalmente la Madonna mi ha portato, ma lasciato la fragilità, la debolezza, il cuore è risentito. Il 15 agosto 1977, 13 anni fa, la notte dell'Assunzione, caro Vescovo, proprio l'Assunzione, perché fa la grande festa in Siria, mi ha invitato ad andare per l'Assunzione, è venuto un forte impasto, da cui sono uscito ancora vivo, ho fatto un'operazione al cuore e quando chiedevano al medico, l'ho fatto il 14 ottobre, che a gennaio dovevo andare a fare 36 diocesi in Brasile, ha detto io non so perché devo andare, con questo cuore è un miracolo che può uscire dalla sua casa. E da allora io ho cominciato a fare cenacoli ancora in tutto il mondo, compreso quest'anno, adesso la stazione dell'America Latina, ho fatto tutta i cenacoli in Italia e in autunno andrò in Svizzera tedesca, tutta Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Non è venuto secondo il fatto un miracolo della Madonna, o no? Perché a questo punto avrei dovuto avere parecchi. Però la Madonna in questa maniera ha diffuso il movimento in tutto il mondo e diffondeva così la sua richiesta di far fare ai sacerdoti la consacrazione al cuore immacolato. Adesso capisco il perché, di questa consacrazione, ma la Madonna interessava questo e basta, non interessava niente, non interessava istruzioni, non interessava approvazioni. Interessava che ogni prete facesse la consacrazione e che con questa consacrazione accogliesse i sacerdoti, cioè accogliessero la Madonna come mamma nella vita sacerdotale. È tutto qui. Perché una volta che l'accogliamo come mamma, allora lei ci lavora per diventare sacerdote secondo il cuore di Gesù. E ci guarisce dall'influenza del secolarismo. Il vaccino per questa influenza, quando c'è l'influenza si va al vaccino, no? È il cuore immacolato di Maria. Questa consacrazione che ci fa accogliere Maria come mamma nella nostra vita sacerdotale. E questo è quello che vi ho spiegato questa mattina. Allora io ho cominciato ad andare a portare i sacerdoti alla consacrazione del cuore immacolato facendo i primi cenacoli in Italia, un po' nel Veneto, un po' a Firenze, un po' a Napoli. E allora noi, quando facevamo questi cenacoli, siccome il secondo impegno del movimento è l'unità al Papa, mandavamo dei bei telegrammi al Papa e la Segreteria di Stato sempre ci rispondeva. E ingenuamente le prime edizioni del libro nell'introduzione, il mio direttore spirituale riportava i telegrammi che il movimento riceveva dalla Segreteria di Stato in Vaticano. Ne abbiamo riportati 4-5. Se non che qui succede una cosa, che uno del movimento, che era anche un ufficiale della Segreteria di Stato che lavorava in Vaticano, viene chiamato e viene detto: guarda, che se questi pubblicano i telegrammi che noi rispondiamo ai loro telegrammi e li pubblicano nel loro libro, possono fare passare questi telegrammi come approvazione del movimento. Quindi non dobbiamo più rispondere ai telegrammi che ci mandano. Quando ci è stato detto questa cosa, io ho detto: ringraziamo il Signore, risparmiamo i soldi che ci costano dell'andare a spedire i telegrammi e mandiamo i telegrammi spirituali attraverso la preghiera che facciamo adesso e che si fa in parte del mondo. E questi telegrammi spirituali, siccome li mandiamo attraverso i nostri angeli custodi, costano niente e arrivano sempre al Papa. Però questo Monsignore una volta va dal assessore e poi è diventato cardinale, adesso è quasi al limite di essere pensionato anche lui, ma un cardinale importante. Allora era l'assessore. E questo Monsignore dice: guardi, che dopo un anno questo movimento si è diffuso in tutto il mondo. Può essere opera di Dio. Allora, non è bene qualche volta a rispondere ai telegrammi? E questo Monsignore prende il pugno, picchia un pugno sul tavolo e risponde: Dio o non Dio, qui comando io. Avete capito? Dio o non Dio, qui comando io, tu devi ubbidire, spedire fino a tutto. E così noi siamo andati avanti, guidati dalla Madonna, e poiché era Dio che comandava, che guidava le cose, e il Monsignore comandava, noi abbiamo ubbidito e lui comanda ancora adesso, e il Signore ha continuato a portare avanti quest'opera fino agli estremi confini della terra, attraverso il cuore immacolato di Maria. Allora, sotto Paolo VI, il movimento è andato avanti un po' così, con, diciamo, ignorandoci ufficialmente, però con l'approvazione tacita da parte della Chiesa, perché dovunque noi andavamo a fare i cenacoli, andavamo con l'approvazione del vescovo della diocesi. Perché se un vescovo diceva no, desidero che non venga, noi non andavamo. Andavamo solo dove il vescovo, come pastore della diocesi, ci riceveva. Era contento che andavamo. Attenti bene, però diceva, ecco, alcune volte veniva lui a presiedere la celebrazione, altre volte diceva che era contento che andavamo. Così, sotto Paolo VI, siamo andati avanti qui. Poi arriva Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II, che ha vissuto dall'inizio del suo sacerdozio la consacrazione del corpo immacolato, che ha fatto l'esperienza della consacrazione e che nel suo stemma episcopale, poi pontificale, aveva scritto una croce con sotto la M, totus tuus. E in una udienza che ho avuto con lui, quando ha detto dei cenacoli, lui stesso personalmente mi ha detto: nei vostri cenacoli ripetete quello che io dico alla Madonna ogni giorno, totus tuus. E così è nata quella bella, quel bel canto totus tuus, che è stato preso da un canto fatto a Fatima, quello del Papa Indato, e che è bello che lo ripetiamo insieme. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Il Papa propone alla Chiesa e ai sacerdoti di fare la consacrazione. E in una prima lettera che scrive il Giovedì Santo dice: vi prego di farle questa lezione e vi dico l'esperienza che io ho fatto, perché io stesso non l'ho, e consigliamo ai preti di fare questa consacrazione. Quindi, attraverso la persona di Giovanni Paolo II, la consacrazione entrava già all'interno della vita della Chiesa e diventava un'esperienza che il Papa proponeva ai sacerdoti. E il Papa Giovanni Paolo II seguiva in maniera particolare questo movimento. Perché? 6 mesi dopo essere Papa, mi ha chiamato a concelebrare con lui, quando ancora nessuno era messa alla concelebrazione. Il Papa celebrava, alla destra aveva il segretario Don Stanislao, alla destra Don Stanislao il nuovo arcivescovo, professor Baccaschi di Cracovia, a sinistra c'ero io, accanto a me, Monsignor Maghi, che era il segretario irlandese del Papa. E dopo questo, parlando del movimento, il Papa mi ha benedetto. Però siccome io ero andato su invito di lui, senza partire se via di Stato, quando ho saputo questo ho creato difficoltà e per alcuni anni non più ho potuto avvicinare il Papa. Però nel 1987, essendo presente che Castelcadone fa una messa, lui mi ha rivisto e mi ha detto: a fine anno vieni a celebrare con me. E così per una decina d'anni io ero ammesso alla concelebrazione con il Santo Padre Papa Giovanni Paolo II. E dopo la consacrazione, lui ci aveva tutto in una sala, i vari gruppi, quando arrivava a me, mi chiedeva come andava il movimento, dicevamo che facevo, mi dava la benedizione e mi incoraggiava. E qui è avvenuto un episodio che io penso sia significativo di come la Madonna anche abbia svelato al Papa questo duro suo disegno che ha avuto con il movimento sacerdotale mariano. Perché durante questi colloqui dopo la concelebrazione mi accompagnava un padre francescano di Roma. E quando il Papa era arrivato a noi, questo padre francescano dice: «Santi padre, io sono viceparroco in una parrocchia di Roma». Il Papa guarda me, proprio mi indica con il dito e mi dice: tua parrocchia è tutto il mondo, tua parrocchia. Allora io della nuova introduzione che ho fatto al libro Ultima Edizione Italiana ho detto: io vorrei proporre il venerabile Papa Giovanni Paolo II come patrono del movimento sacerdotale mariano, lui se ne è. Con questo Papa, finora non ho avuto nessun incontro, né di cardinale cardinale, né da Papa. Ogni anno quando faccio quella circolare che la mando anche a voi, la mando anche al Papa tramite una via che non è quella ufficiale del Segretario di Stato, la via del suo segretario personale a cui io scrivo personale e riservato, suo indirizzo, così sono sicuro che arriva al Papa. Con Giovanni Paolo II il segretario mi mandava sempre delle risposte bellissime. Questo segretario, non so forse perché è tedesco, non mi ha mai risposto. Va bene, io vado avanti ugualmente, perché so che siamo nel cuore del Papa. Cos'è che me lo fa sentire che sono nel cuore del Papa? Giovanni Paolo II è stato il Papa in cui, vedendo la Chiesa come una barca che sta per affondare, l'ha agganciata a due colonne realizzando il sogno di Don Bosco. Colonne in cui c'è scritto Salus Credentium e l'ostia d'Eucaristia. E la colonna in cui c'è scritto Salus Christianorum l'Immacolato. Lui li ha proprio agganciata perché un anno ha fatto l'anno del Rosario scrivendo per la Stazione Apostolica un'enciclica sul Rosario. E l'anno in cui è morto ha fatto l'anno della Eucaristia, scrivendo anche lì della lettera apostolica di Eucaristia, Ecclesia d'Eucaristia. Allora, si vede bene come la spiritualità del movimento ha come avvolto la spiritualità del Papa, come il Papa è entrato subito nella spiritualità del movimento, perché già la viveva dalla sua vita. E poi ecco che ha agganciato le due colonne della Chiesa, l'Eucaristia e la Madonna. Ed è morto proprio durante l'anno dell'Eucaristia, in una circostanza che è significativa, perché questo Papa è stato il Papa anche che ha santificato Suor Faustina Kowalska e ha accolto ufficialmente nella Chiesa il culto alla Divina Misericordia, istituendo la festa della Divina Misericordia la prima domenica dopo Pasqua, la domenica in Arpis, che era una volta la missione dei preti che volevano ricordare il vescovo proibito, perché domenica in Arpis deve essere domenica in Arpis, e il Papa l'ha fatta diventare della Divina Misericordia il nostro Giovanni Paolo II. E guardate che quando è morto nei primi vespri della festa della Divina Misericordia, perché è morto alle 9:37 di sabato, ma era un primo sabato del mese, e il Papa Giovanni Paolo II tutti i primi sabati del mese alla Radio Vaticano, o quando andava pellegrino in quel posto si trovava, diceva il Rosario tutti i primi sabati del mese trasmessi dalla Radio Vaticana. La Madonna cosa gli ha risposto? Il momento della sua morte, la piazza San Pietro era gremita di fedeli, specialmente di giovani, e tutti hanno recitato il Rosario. Quando è finito il Rosario, è morto. Quindi, vedete come il movimento ha raggiunto proprio il suo livello ecclesiale, è diventato ecclesiale attraverso il nostro Giovanni Paolo II. E questo continua sul binario, sul cammino tracciato da Giovanni Paolo II. Voi vedete come a un certo punto parla della Madonna come questo Papa parla dell'Eucaristia. E qui questo Papa merita un incoraggiamento, merita, oltre ad aver scritto quel documento sull'Eucaristia, cosa può fare quando ormai all'interno della Chiesa si è diffusa una forte contestazione al Papa? Comprendete, lo devo dire con amarezza, con sofferenza, a cominciare dai vescovi, poi dai preti, da tutti. Ma come fa questo Papa? Adesso i miei veri nemici non sono all'esterno, sono all'interno della Chiesa. Lui può far vedere, rimettere nella Chiesa il culto dell'adorazione. Quante volte parla dell'adorazione? Per esempio, quando c'era prima il cenacolo, no, il famoso solenne Te Deum della fine d'anno, andava il Papa a cantare il Te Deum, una benedizione. Lui, dopo i vespri, fa esporre il Santissimo, canta il Te Deum davanti al Santissimo, fa una decina di minuti in adorazione in silenzio davanti al Santissimo. E poi cosa fa? alla fine dà la benedizione e canta il Santo Verbo, benedì Dio sia benedetto. Ha cercato ancora di ricristinare la messa secondo il rito di San Pio X, si è permesso però in pratica, si è talmente diffuso il nuovo rito che ormai diventa quasi un problema. Io stesso, che ho detto la messa per 9 anni con il rito di San Pio V, quando una volta ho cercato di dirla da solo, non ci sono riuscito perché tutti i gesti di benedizione. Però una cosa che fa questo Padre, ce lo fa capire dal modo con cui vive anche bene, dal modo. Io vi invito a guardare sempre quando il Papa conceva, in Vaticano e in qualsiasi altra parte. Viene il momento della comunione, partono 50-100 preti alla comunione tutti. Il Papa cosa fa? Si fa mettere un inginocchiatoio. Chi va a ricevere la comunione di lui deve ricevere in ginocchio. Ed in ginocchio il Papa fa la comunione in bocca. Pensate che il Papa dovesse chiedere oggi di fare la comunione in bocca anziché in mano. Ma dopo questa diffusione del comunione in mano, che tanti preti obbligano i fedeli a farla in mano quando non è potere del prete, è diciamo scelta del fedele, cosa volete? Ci sarebbe una ribellione universale. Allora cosa può fare? Ma io faccio così. Io faccio mettere in ginocchio dove in bocca. Così quelli che mi vedono, vedendo quello che fa il Papa, forse incominceranno a fare quello che il Papa fa oggi, anche rispetto alla comunione. Allora il Papa segue la linea del movimento eucaristico. E qui arriva il bello. Arriva che a Fatima il 13 maggio va e fa la consacrazione di tutti i preti del mondo al quale patronato di Fatima. Quello che la Madonna mi ha chiesto di fare io, da dare dappertutto per far fare, il Papa la fa con il vicario di Cristo. Lo fa consacrandoli tutti i sacerdoti del mondo al cuore immacolato di Maria. Ebbene, a questo punto, ecco che lo scopo del movimento ha raggiunto il vertice. Da questo punto tutti i preti sono consacrati. Qual è il compito che ci aspetta? Aiutare i preti a rinnovare e a vivere questa consacrazione. A rinnovare e a vivere questa consacrazione che il Papa ha fatto. E la possiamo fare in due modi. Attraverso la diffusione dei libri dei messaggi e attraverso i cenacoli che la Madonna ci domanda. Per cui possiamo dire, se Giovanni Paolo II è stato quello che ha introdotto nella Chiesa la consacrazione, questo Papa Benedetto XVI è colui che l'ha fatta, forse perché sa più di noi e sa forse quello che i sacerdoti deve aspettare i sacerdoti in questi tempi ultimi della purificazione e li vuole mettere tutti al sicuro dentro il rifugio del cuore immacolato di Maria. Quindi questo era quello che volevo dirvi sul movimento e la sua posizione nella Chiesa con la consacrazione che il Papa ha fatto. Adesso andiamo tutti per l'adorazione. Diciamo 10 Ave Maria rappresentando i 5 continenti. Prima di Cina rappresentiamo l'Europa con un sacerdote che dice le Ave Marie in voi che siete, Ucraina. Secondo l'America con un sacerdote che dice le Ave Marie in brasiliano. Terzo l'Africa con un africano che dice le Ave Marie in una lingua africana. Quarto l'Asia con le Ave Marie che dice coreano e quinta l'Oceania con le Ave Marie che dico il rappresentante o dell'Australia, che ci sono qui alcuni sacerdoti, o anche delle isole Figi, è venuto anche il sacerdote delle isole Figi, potrebbe dirlo a lui le 10 Ave Marie nelle lingue Figi, sacerdotive delle Figi. Ora andiamo tutti per l'adorazione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io dicevo, noi dobbiamo adattarci a quello che è l'ordinario dell'uomo.
Quello che è l'ordinario
dell'uomo.